Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. Ticino in rosa per il Giro d'Italia. Strade chiuse a partire dalle 11:30 a Bellinzona. Più di 800 gli addetti alla sicurezza lungo tutta la tappa con arrivo a Cari. Gli Stati Uniti colpiscono nuovi obiettivi in Iran nonostante il cessate il fuoco e i negoziati in corso per mettere fine alla guerra. Proseguono anche gli attacchi israeliani nel Libano orientale. Un caldo inusuale per maggio con temperature già oltre i 30 gradi. A mezzogiorno scatta la prima allerta canicola dell'anno in Ticino e nel Moesano. In Italia nelle elezioni amministrative vittorie sia per la destra che per la sinistra. Non c'è stato un effetto referendum dopo il no alla riforma della giustizia di marzo. E per l'hockey ai mondiali si chiude la fase a gironi. Alle 20:20 la Svizzera affronta la Finlandia per il primo posto del gruppo. Il Giro d'Italia con la tappa tra Bellinzona e Cari oggi porterà il pubblico delle grandi occasioni in Ticino. Nel Sopraceneri sono previsti disagi alla circolazione. John Robbiani ha fatto il punto con la polizia cantonale e ne ha parlato con il capitano Cristiano Nenzi, responsabile della sicurezza della gara.
Abbiamo due gare, la gara e-bike che partirà alle 12:25 da Biasca, mentre il giro dei professionisti partirà alle 13:45 da Bellinzona. Quindi la grossa chiusura sarà alle 11:45 da Bellinzona. E andrà avanti fino alle 18:30 l'ultima tratta che riguarda l'Alta Valle Leventina.
Comunque, mano a mano che la gara si sposta verso nord, si liberano anche le strade.
La tratta Bellinzona fino a Biasca sarà chiusa dalle 11:45 alle 16:15, dopodiché tutta la riviera sarà aperta, mentre la parte alta della Leventina rimarrà appunto chiusa fino alle 18:30.
Ma cosa significa per la polizia e gli altri enti di primo intervento mettere in sicurezza un evento di questa portata?
È una grande macchina che si muove sul territorio. La gara è in movimento, quindi dobbiamo garantire da una parte la sicurezza della gara e poi bisogna garantire la sicurezza del tracciato, impedendo che questo venga invaso. A lato di tutta questa macchina, che abbiamo tutto quello che riguarda la gestione del pubblico, delle auto, dei camper e dei bus che arrivano.
Della carovana, insomma. Ma quanti sono gli agenti di polizia impiegati per la sicurezza?
Abbiamo circa dagli 800 ai 900 addetti alla sicurezza per la gara, 500-550 che operano per garantirne la sicurezza, dei quali abbiamo circa 250 agenti di polizia provenienti poi da tutti i corpi di polizia del Cantone Ticino, con una disponibilità anche aerea in caso di evento maggiore.
Speriamo comunque che non ce ne sia bisogno.
C'è stato un grave incidente in montagna nel tardo pomeriggio di ieri in Valporta, valle laterale della Val Verzasca. Una donna di 80 anni ha perso la vita e un uomo 84enne ha riportato gravi ferite in una caduta in un dirupo mentre stavano camminando in direzione di Vogorno. Come scrive la polizia, sono due cittadini svizzeri residenti nel canton Zurigo. I soccorsi sono stati allertati da alcuni conoscenti che li precedevano nell'escursione. In Medio Oriente sono a rischio i negoziati sia fra Israele e Libano, duramente colpito nella notte, sia fra Iran e Stati Uniti. Washington ha dichiarato di aver bombardato siti per il lancio di missili e imbarcazioni usate per posizionare mine nello stretto di Hormuz. In un modo o nell'altro lo stretto deve riaprire. Naima Kikerio, il segretario di Stato americano Marco Rubio, ha commentato così le operazioni della notte.
Sì, ma dagli Stati Uniti sono arrivati di nuovo dei messaggi contrastanti, perché oltre a questo, o con le buone o con le cattive, Rubio ha anche tranquillamente detto che per arrivare a un accordo di pace ci vorrà qualche giorno, quasi come se le operazioni della notte non avessero alcun impatto su questo processo negoziale. Poi ci sono le dichiarazioni del comando americano per il Medio Oriente, che ha parlato di operazione difensiva. Abbiamo bombardato per proteggere le truppe americane minacciate dall'Iran, ma non hanno fatto alcuna precisazione. I negoziatori iraniani non hanno ancora reagito, però sappiamo che da ieri pomeriggio si trovano in Qatar, paese come sappiamo, che ha svolto un'intensa attività di mediazione negli ultimi anni e che potrebbe in effetti essere la sede per firmare un accordo.
Ecco Naima, passiamo al Libano. Ieri sera sul sud c'è stato un tappeto di bombe e ci si aspetta che Israele estenda le operazioni fino a Beirut, mettendo quindi gravemente a rischio i negoziati in corso fra i due paesi.
Sì, questo perché mentre è in corso un cessate il fuoco e il governo di Beirut punta sulla diplomazia, Hezbollah e Israele continuano a combattere, non hanno mai smesso, mettendo a rischio effettivamente i negoziati. Finora comunque gli scontri si concentravano nel sud. Adesso il premier israeliano Netanyahu ha detto: siamo di nuovo in guerra, le operazioni militari stanno per essere intensificate. E a Beirut queste parole la gente le ha prese molto sul serio, tant'è che verso l'ora di cena dalla periferia sud la gente ha iniziato a fuggire in massa, le strade erano intasate, c'erano file lunghissime di auto, e questo potrebbe avere ripercussioni negative anche sui negoziati con Teheran, che come sappiamo include nelle sue condizioni anche la fine della guerra in Libano.
Naima Kikerio con gli aggiornamenti dal Medio Oriente. E adesso andiamo in Ucraina. Dopo le minacce russe di distruggere la capitale Kiev, poche rappresentanze diplomatiche invitate ad andarsene finora hanno reagito. E allora sentiamo gli ultimi aggiornamenti da Kiev dal nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
È stata una notte silenziosa quella appena trascorsa a Kiev, una notte che arriva dopo la minaccia di Mosca di iniziare una nuova campagna di sistematici bombardamenti contro la capitale ucraina e i palazzi del governo. Un messaggio inquietante, arrivato com'era dopo il bombardamento di domenica notte, il più devastante dall'inizio della guerra, e quello arrivato più vicino alla parte più centrale e più densamente abitata della capitale ucraina. La risposta alla minaccia russa è arrivata ieri dall'ambasciatrice dell'Unione Europea in Ucraina, Katerina Maternova, che ha annunciato che il corpo diplomatico europeo non cederà alle minacce russe e resterà a Kiev. Mosca però ripete il suo avvertimento. Questa notte il ministro degli esteri Lavrov ha chiamato Marco Rubio, il segretario di Stato degli Stati Uniti, per chiedergli direttamente di ritirare il personale diplomatico americano da Kiev e ribadire l'intenzione russa di colpire il cuore della capitale. Nel frattempo però la vita a Kiev prosegue nella sua paradossale normalità di guerra. Dopo 4 anni di bombe non sembra basti una nuova minaccia per alterare questo corso.
È arrivata la prima allerta canicola dell'anno. Meteo Svizzera ha emesso un avviso di livello 2 per oggi e domani in Ticino e nel Moesano. Un'allerta moderata che non corrisponde ancora a una vera ondata di calore, ma che segnala comunque un caldo insolitamente precoce per la fine di maggio. Ci dice di più Anna Valenti.
Bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno, evitare sforzi nelle ore più calde, chiudere persiane e tapparelle, arieggiare gli ambienti solo nelle ore più fresche e di notte, mangiare frutta, cibi leggeri, evitare le bibite alcoliche. Sono raccomandazioni che puntualmente ci sentiamo fare con l'arrivo del grande caldo, rivolte soprattutto ad anziani, bambini e persone vulnerabili. Consigli che di solito arrivano in piena estate, quest'anno invece arrivano già a fine maggio. Meteo Svizzera ha infatti diramato la prima allerta canicola dell'anno, un'allerta moderata di livello 2 per le zone sotto i 600 metri di Ticino e Moesano. Scatterà oggi a mezzogiorno e durerà fino a mercoledì sera. Le temperature potranno raggiungere i 30-33 gradi con minime notturne tra 17 e 20 gradi. Tuttavia, non si può ancora parlare di canicola in senso stretto. La notte, infatti, le temperature scendono e per definire un'ondata di calore servono 3 giorni consecutivi con una media giornaliera di almeno 25 gradi. Il caldo nel 2026 resta comunque precoce. I primi 30 gradi dell'anno sono stati registrati venerdì scorso nel Vallese, ma non è una prima assoluta. Nel 2005 30 gradi erano arrivati il 2 maggio a Coira. Nel 1945 e nel 1958, già attorno al 10 maggio, a Basilea e Sion. Un caldo precoce, ma non un record, che riflette però una tendenza oramai chiara e attribuita dagli scienziati al cambiamento climatico. Nelle regioni alpine e sudalpine il caldo arriva sempre prima e le giornate sopra i 30 gradi aumentano.
Era stato uno dei temi caldi della scorsa estate, il divieto di accesso ai non residenti nella piscina di Porrentruy nel Canton Giura. Ora, con la riapertura della stagione, le autorità hanno scelto un'altra strada. Gli stranieri potranno di nuovo entrare, ma dovranno pagare il doppio. Sentiamo Gianluca Olgiati.
Nuova stagione, nuova polemica a Pontruy. Nella piscina all'aperto quest'anno potranno tornare anche i francesi, dopo che lo scorso anno il comune giurassiano era ricorso a metodi drastici per contrastare il sovraffollamento e soprattutto i presunti atti di maleducazione e inciviltà ad opera di giovani venuti da oltre frontiera, con una misura che aveva fatto insorgere la Commissione federale contro il razzismo. Riaperta la piscina lo scorso fine di settimana, ecco la sorpresa: gli stranieri pagheranno il doppio degli svizzeri, 15 franchi invece di 7,50 per un adulto.
Il y a une bonne ambiance, le prix ça m'est égal.
Un rincaro che forse non scoraggerà tutti, come questo giovane francese intervistato dalla televisione romanda. Ma non è tutto: i non residenti potranno comprare i biglietti solo online e non avranno diritto a un abbonamento per la stagione. Per il sindaco, un modo per ricompensare i contribuenti.
C'est surtout le fait que les gens qui sont ici.
Vogliamo fare in modo che le persone residenti a Pontruy, che contribuiscono a finanziare i costi di gestione della piscina, abbiano una tariffa differenziata rispetto a chi viene da fuori, ha spiegato sempre alla RTS Philippe Eggersviller. Anche quest'anno sotto l'ombrellone la polemica è servita. Un comitato di cittadini di Pontruy denuncia una pratica potenzialmente discriminatoria, mentre le autorità parlano di misure proporzionate, di sconti per i residenti, a tutto vantaggio della quiete e della sicurezza.
È tutto pronto a Fessenheim per lo smantellamento definitivo della prima centrale nucleare francese, dismessa nel 2020 ma che durante i 43 anni di attività ha tenuto in allerta i paesi vicini Germania e Svizzera, attenti anche alle attività di smaltimento dei detriti in parte radioattivi. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
A 6 anni dalla chiusura l'attività è sempre sostenuta a Fessenheim, dove continuano ad operare quotidianamente circa 400 persone, ma con l'obiettivo ormai di smantellare la centrale nucleare dismessa nel 2020. Il governo francese ha dato il via libera per decreto il 3 maggio e il cantiere potrà iniziare con l'estate, anche se i preparativi sono già stati avviati da tempo. Comunque una sfida per l'ente proprietario EDF, che ha già previsto di investire ben 1,4 miliardi di euro, 700 milioni per ogni reattore, con l'idea di standardizzare le competenze e trarne profitto sul mercato internazionale. Due turbine, per esempio, sono già state riciclate in altre centrali, mentre i generatori di vapore stanno per essere smontati con nuove tecniche e l'utilizzo di robot che interverranno nei punti a più alta radiazione. Per questo in Germania, come in Svizzera, rimane alta la tensione, visto che il cantiere dovrebbe durare fino al 2048 su un sito costruito, tra l'altro, in zona sismica, lungo il Reno e su un'importante falda acquifera. Anche se il combustibile nucleare è stato già trasportato nel centro di trattamento di Laghi in Normandia, permettendo di ridurre del 99,9% il tasso di radioattività, resta il nodo dello smaltimento dei detriti. 405.000 tonnellate in tutto, una parte ancora debolmente radioattiva che sarà gestita anche in loco dal 2028.
In Italia il turno di elezioni amministrative, che vedeva coinvolti circa 750 comuni in tutta la penisola, era considerato sia dal centrodestra sia dal centrosinistra un test importante in vista delle elezioni politiche del prossimo anno. Allora, com'è andata? Lo sentiamo nel servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
In un quadro tendenzialmente in chiaroscuro per entrambi gli schieramenti, centrodestra e centrosinistra, il primo dato che balza agli occhi è che per il secondo non è andata come si sperava. Galvanizzato dal risultato referendario sulla riforma della giustizia di marzo, il campo largo sperava di dare una nuova spallata agli avversari. Obiettivo mancato, tanto che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, un po' ironica, a fine giornata si è lasciata andare a un commento sarcastico. Anche oggi il crollo del centrodestra è rimandato a domani. La vittoria al primo turno a Venezia, dove le opposizioni avevano puntato molto, insieme ad altri risultati positivi come Reggio Calabria, dove il centrodestra ha riconquistato la città dopo 12 anni, ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla coalizione di governo. Le opposizioni possono consolarsi con le vittorie in diverse città, da nord a sud, e guardano al futuro con ottimismo, dicendo di essere in campo in vista delle elezioni politiche del prossimo anno. Alla fine, centrodestra e centrosinistra rivendicano le loro vittorie e minimizzano le sconfitte in una tornata elettorale che non ha dato grandi indicazioni per il futuro, se non che da una parte e dall'altra ci sarà da lavorare per evitare una sconfitta o, benché vada, un pareggio.
E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.